Benvenuto, sono Roberta, responsabile del progetto SMO Academy, il canale podcast di SMO dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. L'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi di HR avrà nei prossimi anni un impatto decisivo. In questo workshop indagheremo il panorama attuale del mondo HR, valutando come sia in corso la trasformazione da gestione delle risorse umane a gestione del talento aziendale. Nel corso della presentazione vedremo alcuni casi reali di soluzioni digitali in ambito HR. Il workshop è a cura di Alessandro Persano. Buon ascolto.
Buonasera e benvenuti a questa sessione dedicata alla transizione dall'HRM al talent management. Io sono Alessandro Persano, l'amministratore e il cofondatore di Weave, una startup di Melpignano, nella Grecia Salentina, giù in fondo nel Salento dove si parla il greco, quindi kalos irtate è il mio benvenuto in greco. Noi ci occupiamo dal 2016 di soluzioni per la gestione delle risorse umane, che nel tempo si sono evolute e, come voi potete ben capire, c'è stato un piccolo evento durato un paio d'anni che ha sconvolto anche il nostro di business. Come vi dicevo, noi siamo una quindicina di persone di cui racconteremo anche un pezzo di percorso, che è quello che abbiamo fatto incontrando i vari problemi dei nostri clienti. Che tipo di clienti ha Weave? Grandi società di consulenza internazionali, grandi società nel campo del settore energy, per cui effettuiamo e controlliamo tutta la parte della gestione delle skill dei dipendenti. Quindi parliamo di circa attualmente oltre 55.000 persone gestite worldwide. Però cominciamo dal nostro protagonista, lui, l'addetto HR nel biennio del Covid, a cui, poveretto, è successo di tutto, dalle varie transizioni e sfumature, smart working, home working, hybrid working, mini settimana, settimana lunga, fino ad arrivare al fenomeno delle dimissioni di massa. Che cosa è successo in questi 2 anni? Togliendo i titoli. È successo che le persone hanno scoperto che il valore principale non è tanto lo stipendio, che rimane importante, quanto il tempo e la libertà di gestire il proprio tempo. Mettiamo subito in chiaro delle coordinate. Noi durante la presentazione vedremo anche dei casi pratici di applicazione, però chiariamo bene alcuni punti fissi che dopo questi 2 anni di pandemia, almeno per noi, sono diventati molto più chiari. Secondo i principi contabili, una risorsa umana, anzi una risorsa aziendale in genere, è qualcosa che produce dei benefici economici di qualunque tipo. Quindi, sostanzialmente, a livello di principio contabile, un cacciavite, un asino, una persona non hanno nessuna differenza. Le risorse umane, però, sono umane. Quindi non hanno legato il loro destino alla nostra azienda e hanno una vita fuori dall'orario lavorativo, cosa che spesso viene sottovalutata e vedremo anche perché. A differenza del passato, parlare con un recruiter, del passato qui parlo di 5-10 anni fa, in cui si è passati dal 45 al 75% delle persone che non ritengono un tabù parlare con un recruiter. Come abbiamo già detto, negli ultimi 2 anni i confini geografici sono stati annientati dallo smart working. Vi faccio anche un piccolo esempio pratico. Da noi nel sud non è più così difficile trovare persone che, anziché prendere il famoso treno o in tempi più recenti aereo della Speranza per venire a lavorare a Milano, oggi lavorano da giù per aziende di su, col doppio vantaggio che non si muovono e giù lo stipendio di su tanto male non è. Le priorità ridisegnate dalla pandemia. Ci sono pochissime persone dopo la pandemia disposte a tornare al pre, alle 2 ore di metropolitana, alla scadenza stressante, al home working spacciato per smart working. Ma se non stiamo parlando di risorse umane, di che cosa stiamo parlando? Sembra ovvio, parliamo di persone. Le persone, che decidono di investire il loro tempo, la loro energia e la loro competenza nella nostra azienda, convinti che il loro investimento sarà ripagato nel modo a loro più favorevole. Allora, chi di voi ha un'impresa sa benissimo che l'investitore viene trattato in un certo modo. Gli viene invitato a investire risorse nella nostra azienda perché avrà un ritorno, che sia d'immagine, che sia un utile. Lo stesso approccio deve essere coltivato anche con la persona che lavora con noi. Allora, la maggior parte delle soluzioni di HR, nonché anche tutta la parte di buzzword, di discussione che riguarda le risorse umane, gira sempre intorno al recruitment. Allora, io non so quanti di voi siano appassionati di calcio, pochi immagino, o quanti di voi siano juventini. Allora, i problemi di una squadra non si risolvono con il calciomercato. In ambito aziendale sembra invece che il turnover non sia un problema, perché fortunatamente per le persone comuni non esistono le clausole di rescissione, e quindi ci sono molte aziende molto grandi che, per esempio, non hanno mai vissuto il problema della retention come un problema critico, cioè il fatto di trattenere le persone potendo contare su un turnover elevatissimo. Adesso questa cosa cambia. Cambia perché negli ultimi anni siamo passati dal knowledge worker. Io assumevo un lavoratore che aveva una sua conoscenza, una sua competenza e lo portavo dentro, al fatto che adesso quella conoscenza sia disponibile ovunque e quindi devo riuscire a trattenere in azienda quel di più, quel talento che la persona riesce a mettere in quell'attività. Il recruitment ovviamente è un po' il marketing che l'azienda fa di sé, ed è cambiato negli anni, perché prima era il candidato che doveva convincere l'azienda, no? Era solo qualcosa unilaterale. In questo caso invece è anche l'azienda che deve convincere il dipendente a venire a lavorare presso di sé. Rischia però di essere qualcosa di fragile. Capiamoci meglio. Questa è una foto della mia bellissima Lecce. Che cos'è quella? Può sembrare la facciata bellissima, barocca, di una cattedrale. L'architetto che ha pensato quella facciata di quella cattedrale, secondo me era un bravissimo recruiter. Quella facciata è una delle più belle. Chi arriva lì entra ed è convinto di entrare in qualcosa di maestoso. In realtà quello è un artificio architettonico dello zimbalo, perché si tratta dell'entrata laterale della cattedrale. Quindi lui in realtà non gli hanno fatto girare per motivi di budget la chiesa, per avere la vista sulla piazza principale, e allora si è venduto meglio quello che poteva fare. Però perché l'ha potuto fare? Perché ha potuto montare quel tipo di recruitment, chiamiamolo così, di anime in questo caso? Perché aveva alle spalle una solida architettura normanna che reggeva tutto il resto, che è la parte di retention, cioè la persona è anche facile che entri oggi, che venga assunta in azienda. Il problema è trattenerlo. Andremo a vedere quali sono gli strumenti che trattengono le persone. Quali sono i tre concetti chiave intorno a cui ruota una strategia di gestione del talento delle persone? Le skills, ovvero che cosa queste persone sanno fare e come queste crescono, variano nel tempo. Le esperienze, e qui apro un'altra parentesi, spesso c'è una differenza sostanziale fra la somma delle esperienze delle persone e quello che è il curriculum aziendale. E questo vedremo più avanti. Spesso è anche un problema quando si devono fare delle offerte, specie in commesse di ingegneria, quando bisogna candidare un progetto, per esempio, per realizzare un ponte, bisogna avere all'interno non solo quelle competenze, ma magari anche quelle figure che quella cosa l'hanno già fatta. E questo tipo di tema non è spesso così presidiato in azienda. E l'altro è la visione. Abbiamo parlato di priorità disintegrate e riviste dal Covid. Una volta, si continuano ancora a fare gli incontri periodici di valutazione, no? Cosa vuoi fare, i tuoi obiettivi, la tua carriera, eccetera. Da un lato è diventato molto più veloce, dall'altro c'è bisogno che questo tipo di monitoraggio sia dinamico. E lì vedremo come algoritmi di intelligenza artificiale, che hanno già delle applicazioni, ci possono aiutare. Allora, nel mio personalissimo benchmark, che non ha nessuna pretesa accademica, il 60-65% delle applicazioni dell'intelligenza artificiale al mondo HR sono dedicate a scremo i curriculum, che se ci pensate è la cosa più inumana del mondo. Quindi abbiamo un cannone come l'intelligenza artificiale e lo utilizziamo per dire no grazie, dovresti ricandidarti una prossima volta. Invece, e qui faccio un piccolo promemoria, l'intelligenza artificiale copre tutta quella branca che è in grado di agire e mutare il proprio comportamento nel tempo di un sistema. La parte di machine learning è quella che consente a quella gente di imparare nel tempo quello che succede. E abbiamo detto che il tempo è un valore chiave. Quindi vedremo come questo concetto di intelligenza artificiale, quindi di saper adattare dinamicamente gli obiettivi aziendali con gli obiettivi di vita delle persone, incida in termini di retention. Vi faccio un esempio banalissimo, che però banalissimo, facile, che però noi abbiamo riscontrato. Molte misure di welfare sono dedicate, per esempio, a chi ha famiglia. Sembra che il single sia invece dannato a morire in azienda 12 ore al giorno. In realtà, gli algoritmi di intelligenza artificiale che vanno a vedere, basandosi su quello strato di machine learning, alimentato da dati tradizionali, gli orari di ingresso e di uscita, il commitment sui progetti, le varie candidature, vanno a valutare quali sono poi le misure più adatte per ripagare quel tempo che la persona che magari non ha ancora famiglia magari vuole essere ricambiato non con più soldi ma con più esperienze, con più socialità, con più convivialità. Conoscere meglio le persone. Allora, noi nella nostra brevissima vita, in questi 6 anni di esperienza, abbiamo realizzato software dedicati allo skill mapping, allo skill assessment e all'experience collection, con delle peculiarità. Allora, può capitare che ci siano aziende molto grandi, esempio un'azienda del settore energy enorme, che si rende conto nel 2020 che non conosce gli skill digitali delle sue persone, delle sue 40.000 persone. Allora, cominciano ad arrovellarsi su devo capire che tipo di ruolo ho, quanti sistemisti di quel tipo e così via. Ci sono dei sistemi, tra cui anche il nostro, che invece fanno un'operazione di skill mapping, partendo dal caricamento dei curriculum in qualunque formato, partendo dall'indicazione di alcune preferenze e da alcuni brevissimi questionari, non quelle cose che di solito escono dai settori HR con 52 domande, e riusciamo ad avere una mappatura degli skill. Cioè, questo è un servizio che più che alla persona viene reso all'HR. Guarda, questi sono i ruoli che tu hai in azienda e su quelli loro lavorano e lo sistemano. Lo skill assessment serve periodicamente per valutare quello che succede o come sono evolute rispetto al ruolo ricoperto queste skill. Allora, noi qui ci siamo accorti di una cosa, e questo, fatemi dire, è stato un colpo di fortuna assoluto, non c'è niente di disegnato. A un certo punto noi abbiamo sbagliato a fare un controllo nel software. Banalmente non bloccavamo le skill che si potevano valutare rispetto a un ruolo. E quello che era un bug si è rivelato una formidabile funzionalità. Perché che cosa succedeva? Tizio è un fantastico programmatore. Quindi io vado a valutare i suoi hard skill, ma poi il supervisore cominciava a valutare anche la sua capacità di gestire il tempo, la sua capacità di gestire le altre persone. E quindi ci siamo accorti che poi quando si andava a mappare sui ruoli questa figura, noi sapevamo che Alessandro, che al 90% era in linea con lo sviluppo della sua carriera da sviluppatore, Al 75% però era già un ottimo team leader. E quindi HR poteva mirare le azioni formative che consentivano, qualora il business lo richiedesse, di spostare Alessandro facilmente sulla parte più relativa alla gestione. Ricordatevi, noi abbiamo sempre il grande aiuto dalla parte di machine learning. Ci sono questi omini, questi minions di machine learning che vanno a elaborare questi dati e forniscono elementi all'intelligenza artificiale. In una valutazione non si valuta soltanto il valutato, si valuta anche il valutatore, perché posso andare a scoprire dalla cosa più elementare se ha delle antipatie, posso andare a scoprire se il suo voto è più o meno standardizzato, posso andare a scoprire se lo fa in maniera distratta dai tempi di valutazione e quant'altro. Quindi è un altro, anche il rovescio della medaglia ci fornisce degli elementi utili. Il life target, di solito questa cosa non è codificata, è tutta in mano agli HR. Quali sono i life target? Sai, io pensavo di fare carriera, sai, io pensavo di guadagnare di più, magari volevo comprare la casa, volevo comprare la moto, vorrei capire come lavorare di meno. Queste cose con lo stesso meccanismo dello skill mapping possono essere mappate. Ovviamente qui c'è sempre quel confine labilissimo del rispetto della privacy delle persone. Io non immagino che un'azienda possa dire a una donna: ciao, tu quando pensi di metter su famiglia? È criminoso. Posso però immaginare che qualora la donna e l'uomo decidano di metter su famiglia o comunque di fare questo tipo di esperienza, da questa parte ci sia una gestione delle attività rispettose di quel nuovo status, e quindi evito le scadenze strette, gestisco il tempo in maniera più flessibile. Questo è il supporto che ci dà l'intelligenza artificiale, ovvero umanizzare, sembra un paradosso ma è così, una gestione che altrimenti sarebbe fredda timetable, fatemi dire. Di questo esempio abbiamo parlato prima, questa è l'app che utilizzano gli operatori e i valutatori di questa grande azienda del settore energetico per, da un lato, valutare le skill, e lo fanno con delle stelline, che sembra brutale perché poi su quelle stelline calcolano anche lo stipendio, però voi immaginate uno che se ne deve valutare 20 o 25, se gli si aprite davanti un Google Form, quello sviene. E questa è l'altra cosa che invece è relativa alla valutazione dell'experience. Un tema e una parola solo sulle esperienze. Arrivano 25 curriculum in cui magari 25 persone hanno fatto tutti e 25 lo sviluppatore Java, ma lo scrivono in maniera diversa. Uno ha fatto lo sviluppatore Spring, l'altro ha fatto ho programmato MVC, generico. Allora, qui, nel momento in cui le esperienze vengono caricate, vengono standardizzate sulla base dei ruoli aziendali, quelli che abbiamo definito prima con lo skill assessment. Quindi io riesco a capire, Giulia, quando è entrata in azienda, se è Giulia, le esperienze che ho già avuto, io posso incasellarle nelle mie. Ma mi spingo anche oltre, chiedo a Giulia di valutare quelle esperienze. Perché Giulia magari mi dice: sì, ho fatto un progetto su Java, è vero, è durato 2 anni, ma non è la cosa di cui vado più orgogliosa. E magari dice: ne ho fatto uno in Python di 2 settimane, però è una cosa fighissima. Serve per dare un peso e responsabilizzare le persone sulle esperienze che portano all'interno dell'azienda, per valutare quel famoso patrimonio di esperienze. Allora, qui il tema diventa delicato. Tutti gli imprenditori sono convinti di conoscere al meglio la propria impresa. Poi crescono e arrivano in un momento in cui si rendono conto di essere seduti su una moto che non controllano e da cui rischiano di essere risarcionati. Allora, sono elencate delle funzioni standard. La project pipeline. Il nostro, ricordate che il centro del nostro discorso è sempre il vecchio omino di HR, che adesso è diventato un gestore di persone, ha una responsabilità enorme. Deve farsi dare dall'azienda quelli che sono i piani dei progetti che intendono mettere dentro. Deve farsi dare lo skill forecast. Attenzione, io sarò bravissimo a fare il recruiting, ma tu mi devi dire fra 2 o 3 anni di che tipo di competenze avrai bisogno, perché io poi devo andare a gestire la leva, cioè devo andare a capire se quelle competenze me le vado a prendere fuori o me le costruisco all'interno sulla base di quegli possibili switch interni. E su questo mi dà supporto di nuovo i nostri cari vecchi amici minions del machine learning. Il bit support. Adesso io non so quanti di voi abbiano mai visto che cos'è un'offerta nel settore dell'ingegneria. È una cosa abnorme, cioè ci sono team di persone che valutano soltanto se sia fattibile fare l'offerta. In questo caso ci sono dei tool, secondo me, fantastici, ne dico solo uno perché è l'ultimo che ho visto, che si chiama Smart Tender, viva la fantasia, e che per esempio prende il paccozzo dei requisiti, li tira fuori e li elenca. Banalmente quel tipo di servizio integrato con un servizio come questi altri, che cosa fa? Fa in modo di poter fare il matching tra le skill e poter valutare se quell'offerta è biddabile, diciamolo, brutta, o meno. Quindi se richiede un effort troppo elevato oppure se è fattibile. Questo consente di migliorare anche i processi aziendali. Due piccoli esempi. Società di consulenza strategica fra le 5 sorelle, una delle più famose, se non, secondo me, la migliore. Mi sono ricordato della telecamera accesa. Allora, tool di previsione e pianificazione. La loro esigenza era avere una parte che curasse lo staffing, quindi, e torniamo al tema del tempo, le persone volevano lavorare o con un determinato leader o su determinati argomenti. Allora era diventato centrale l'ufficio di chi faceva il career development. Questa povera donna, tra l'altro, gli aprivano tutte le mattine alla porta: ma ci sono novità su questo tema? Su Tizio si può lavorare? Allora, l'idea geniale che hanno avuto, e fortunatamente ci siamo trovati noi in mezzo, è stata quella di applicare quello che succede banalmente nelle agenzie interinali all'esterno, all'interno delle aziende. Quindi il managing director o il partner mette fuori un'idea progettuale dove le persone possono candidarsi per lavorare. Questo schema assolutamente molto libero all'interno non produce, come si può pensare all'inizio, latenza, quindi non ci sono persone che rimangono a casa. Produce al contrario una serie di candidature, un'opzione di scelta molto varie, che fanno andare a tappo le risorse. E vale la stessa cosa per le persone, su cui andiamo poi a gestire altre cose, tipo i budget. Allora, abbiamo visto da un lato la conoscenza delle persone e dall'altro quello che abbiamo visto in azienda, e arriva il momento di intrecciarlo. L'azienda che abbiamo fondato con i miei soci anni fa si chiama Weave, proprio perché mirava non a creare una costellazione di nodi o l'ennesimo software pass, ma proprio per intrecciare, per rendere il senso di una interconnessione più forte tra questi ambiti. E allora abbiamo immaginato 2 strumenti intelligenti. Il career path: io seguo la persona lungo tutta la sua evoluzione di vita in azienda. Mi occupo di assisterla nel suo sviluppo di carriera, suggerirle i progetti giusti per sviluppare quel tipo di carriera e per fare in modo che non vengano meno i suoi obiettivi personali. Se, per esempio, io ho l'informazione della sua agenda e so che il piccolo Ciccio ha il tennis il lunedì e il mercoledì, eviterò di metterla su progetti che hanno trasferte il lunedì e il mercoledì. Strategic Workforce Planning è la lavatrice che mette insieme tutto. per gestire il talento io ho bisogno che il talento non venga spremuto. Quindi, se una persona è brava a fare A, B e C in quest'ordine, io devo fare in modo che rispetto a quella pianificazione HR sia in grado di allocarla come A, solo in secondo ordine come B o in terzo come C, fino a saturazione del tempo e soprattutto nel rispetto di quei parametri di leva interna e leva esterna che dicevamo prima. La strategia deve essere adaptive, che vuol dire? Non devo andare su report mensili, su report trimestrali o quant'altro. È qualcosa che io devo monitorare giorno per giorno, su cui devo avere dei forecast e devo avere la possibilità di fare dei scenari, delle sliding doors, no? Che cosa sarebbe successo, che cosa succederà se faccio questa scelta o quest'altra? E questo vale sia per la parte di career path che per la parte di strategic workforce planning. Sono tutti elementi che vengono dati ai comitati per prendere le decisioni al meglio. Facciamo un attimo un recap, quindi in una moderna architettura di talent management, scivolo un attimo nel tecnico, noi abbiamo individuato soluzioni a microservizi e a micro front-end per questo tipo di soluzioni, banalmente perché ogni azienda ha già i suoi sistemi, ogni azienda vuole immaginare una user experience assolutamente diversa e unica, e ci sta, la parte di micro front-end e di microservizi ci consente di avere un riuso del software e dei servizi massimo e quindi tempi di messa in produzione ridottissimi. Componenti principali e le figure principali sono quelle che abbiamo visto e che abbiamo raccontato nel corso della presentazione. In conclusione, Seneca diceva che la fortuna non esiste, esiste il momento in cui il talento incontra l'opportunità, che se volete è un po' la base del knowledge management. Serve la conoscenza giusta, al posto giusto, nelle mani della persona giusta. Quindi, praticamente, quello che abbiamo detto, in cosa si traduce in piccole azioni fattive? Attirare e reclutare candidati qualificati e durevoli, che non vuol dire che devono morire il giorno dopo, vuol dire che siano disposti a sviluppare la loro carriera professionale all'interno e quindi noi dobbiamo creare quelle condizioni. Gestire e definire salari competitivi attraverso la definizione di budget dettagliati. Con lo strategic workforce planning voi sapete di quanto disponete, di quanto vi potete andare a muovere e soprattutto avete tutti i dati, lato HR, che consentono di determinare se Ciccio vuole 500 euro in più al mese o vuole un pomeriggio libero in più al mese. Le opportunità di training e sviluppo, l'abbiamo visto. Se Alessandro al 100% è uno sviluppatore, può diventare con un'azione di formazione mirata subito un team leader e io ho bisogno di team leader, via su quello switch, che può essere anche orizzontale e quindi non far vivere quel tipo di operazioni come un downgrade, ma semplicemente come come un evitare che quella persona sia sottoposta ad attività noiose che la spingano a guardarsi altrove. I processi di gestione delle performance, l'abbiamo visto. Lo skill assessment, questo ho dimenticato dirlo, può essere Alessandro che valuta Tizio, Tizio che valuta Alessandro, ma può essere anche Alessandro che valuta se stesso, quindi per capire come sta procedendo. Simulazione di scenari aziendali e personali, l'abbiamo visto, è importante avere la simulazione sia della carriera personale che degli obiettivi aziendali e vedere come le due stanno insieme. Promozione e transizione dei talenti, di conseguenza nel career path va incrociato e va alimentato con quello che è il piano aziendale di promozioni e di progressione di carriera. Tutto questo per arrivare a una gestione efficace e soddisfacente del tempo delle persone, che è la chiave. Grazie.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!